siamo alla terza parte di questo terzo momento, che è quello dello Spirito Santo, del credo. Ripercorrerò in maniera elementare, sintetica, quelli che sono stati i passaggi e che avete sul foglio così schematizzati. Il credo, che si chiama di Nicea e di Costantinopoli, perché nel 325 e nel 381, in quelle due sedi dell'Asia Minore, fu stabilito quello che ancora oggi noi pronunciamo nella messa come la sintesi della nostra fede, che è una sintesi articolata, una sintesi anche molto strutturata. Potremmo dire che se non fosse da Dio il delirio era riuscito, perché è coerente. E per chi non crede può sembrare davvero tutto un delirio. Non dobbiamo avere paura di usare queste parole, perché davanti all'uomo di oggi è un grande servizio dire da che parte si sta. Sicuramente non nell'indifferenza, non nella concezione di potersela cavare da solo. Il grande mistero della vita per tutti, proprio in senso antropologico, la parola antropologico non è solo per i credenti, per tutti, vale per tutti. È una parola che dice la verità sull'uomo. La verità sull'uomo è cercare la verità, paradossalmente. La verità del senso. Ora, può essere tutto frutto del caso, ma noi abbiamo degli indizi, non delle prove, degli indizi che ci dicono che la casualità in natura non si esprime come si esprime l'essere umano. L'essere umano non può essere frutto del caso. Prendiamo solo la sessualità come espressione. In tutti i modi potrebbe l'uomo riprodursi, ma il meccanismo dell'essere uomo-donna, cioè del dialogo, prima che della fecondazione, della procreazione, il termine uomo-donna è un progetto, è evidentemente un progetto, anche dal punto di vista anatomico, dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista relazionale. E questo è uno dei tanti indizi che abbiamo. Sì, può essere l'evoluzione che ha spinto la specie a selezionarci, però questa selezione è avvenuta in un tempo molto remoto e in una concentrazione di tempo molto piccola per essere tutta quanta frutto solo del caso. È come se veramente, quando noi parliamo di creazione, noi credenti, con il linguaggio simbolico della Bibbia, che non è un linguaggio scientifico, noi diciamo qualche cosa che tocca il mistero della vita, però non ha la pretesa di spiegare tutto il suo meccanismo. Allora noi non dobbiamo mai dimenticare queste domande fondamentali. Il credo, con tutta la sua spiegazione sintetica, che per uno che non lo conosce all'inizio può sembrare solo una grande complicazione, un grande delirio, è la sovrapposizione di epoche, di tutto il percorso della Bibbia, della storia dei padri della Chiesa, delle precisazioni dei concili, cioè di uomini che hanno preso sul serio questa scommessa sulla verità della fede, che non si sono dichiarati solo indifferenti, che hanno preso una posizione. Notate bene, noi dovremmo in qualche modo anche ringraziare gli eretici. Sono stati loro la causa di queste precisazioni. Tutti i concili della Chiesa sono nati da distorsioni della verità, da interpretazioni fallaci. Sarebbe dire, questi sono maledetti, sono scomunicati, sono eretici. Agli occhi degli uomini, sì. Persino Giuda, il grande traditore di Cristo, entra comunque in un piano provvidenziale. Quello che devi fare è farlo subito, gli dice Gesù. Non è che gli dice non farlo, ravvediti. La libertà dell'uomo è lasciata in una forma coerente alla nostra interpretazione. e soltanto Dio saprà trarre le fila di tutto questo. Però questo non ci disimpegna, non ci dice vabbè allora vivi come ti capita, come ti pare, ci fa apprezzare ancora di più la bellezza di questo libro, di questo disegno, di questo progetto. Ecco, dico queste cose perché stasera sullo Spirito Santo dobbiamo raccogliere un po' il senso. Lo Spirito Santo che è questa persona e Dio nella sua decisione di amore, nel suo essere amore in atto. Potremmo dire che il Padre è il pensiero d'amore, la determinazione d'amore come persona. Il Figlio è la dichiarazione d'amore e lo Spirito è l'atto d'amore. L'altra volta, usando un termine forte, ma che a molti di voi è piaciuto perché me lo avete scritto, avete detto in vario modo, io ripeto questa cosa che rasenta un po' l'eros, quell'essere fluido che c'è tra uomo e donna, quell'essere seminale che è l'atto d'amore, è una rappresentazione che sui catechismi non potrete trovare per vari motivi, ma che è una buona approssimazione dello Spirito Santo, cioè questa dimensione di fecondità, di fluidità, di comunicazione, di inabitazione, cioè di entrare e abitare l'altro. Questo provenire dall'essere per l'essere, da Dio per l'uomo, ovviamente non solo qua usciamo dalla metafora uomo-donna. Allora questa sera ho raccolto le ultime cose che abbiamo da dirci sullo Spirito Santo, che non è che lo devo dirvele io, perché non è che noi inventiamo lo Spirito Santo, supplico che voi inventino con me, perché personaggi di certo dottore. Allora, Giovanni, qua dice il Catechismo della Chiesa, racconta di questi personaggi. Vedete che prima, nella espressione presa dal Credo di Niceto, Sansmopoli, quello che diciamo nella messa, in alto, nel riquadro, ho ripetuto la solita frase. Abbiamo esaminato, credo, nello Spirito Santo, che è creatore della vita, che sostiene la vita, che ci tiene sul palmo della mano. Col Padre e col Figlio adorato e glorificato, l'altra volta abbiamo visto la questione che lo Spirito nasce dal Padre, ma nasce anche dal Figlio, nasce da questa rivelazione d'amore che è Gesù, da uno che dà tutto sulla croce. Non c'è un amore più grande che dare la vita per i propri fratelli, non c'è un amore più grande che dare la vita per l'amato, per la propria amata. Si può scherzare con l'amore, si può illudersi e illudere con l'amore. Viene a un certo punto il momento della verità, se uno è disposto a dare la vita per l'amato, per l'amata, allora lì si fa sul serio. Ecco, e Dio fa sul serio con noi, muore su una croce. E non ci sono spiegazioni, ancora stasera avevo due fidanzati qui che mi chiedevano, ma in fondo tutto questo progetto di Gesù è un po' assurdo. E certo che se lo leggiamo con gli occhi dell'uomo, con gli occhi dell'uomo moderno soprattutto, moderno non perché non ci sia stato altre epoche della storia in cui questo sembrava assurdo, ma noi in modo particolare razionalizziamo Dio. Dio deve essere, proprio perché Dio è perfetto se esiste. L'idea della croce è proprio un'idea opposta alla perfezione. Ieri sera Dio ha messo, ho proprio sottolineato questo punto scandaloso, cioè Gesù tre volte stava facendo miracoli, 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 tutti gli andavano dietro, tre volte si ferma e dice guardate che chi vuole venire dietro a me deve prendere ogni giorno la sua croce. Cioè sembra che Gesù quasi quasi, non dico si vergogni, ma si spaventi lui stesso. Lo dice con la sofferenza di chissà quanto costa il progetto d'amore del Padre.
perché costa a lui in prima persona, e non solo costa a lui, costa al padre. Ecco, il figlio nasce, lo Spirito Santo nasce in questo contesto d'amore, cioè di un amore vero, di un amore di donazione, di un amore capace di dare la vita per l'altro. Da qui nasce poi la carità cristiana, tutte le conseguenze spirituali, cioè dello Spirito Santo. Se no, è soltanto filantropismo etico, cioè noi ci dedichiamo quali altri l'esercito della salvezza, facciamo del buonismo, e cerchiamo di intervenire nella storia perché talmente siamo sacri di avere dato una risposta alle domande della vita, che a questo punto possiamo anche perdere del tempo a fare del bene. Molto del volontariato oggi non risolve fino in fondo questa questione. E per carità, se un volontariato laico, un volontariato etico, che si costruisce una ragione in se stesso, ma se un volontariato credente, lo vedremo proprio alla fine, ogni volta, parole di Gesù, che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me, cioè riconoscete che io ormai nel prossimo, questo è un imperativo, è da lì che bisogna partire e arrivare. Allora lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti, vedete qua l'ultima espressione che noi conosciamo bene dal credo della Messa, per mezzo dei profeti. Allora sono andato a ripescare nel catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica cosa vuol dire questi profeti, e non sono i profeti dell'Antico Testamento, anche, ma li abbiamo visti la prima volta parlando dello Spirito in generale. Lo Spirito non è un'invenzione del Nuovo Testamento, lo Spirito c'è sempre stato dall'origine del mondo, per definizione. Per mezzo di Lui e in vista di Lui, in Cristo sono generate tutte le cose, ma per mezzo dello Spirito Santo, Signore, che dalla vita sono create. Allora, ci rivolgiamo di più ai personaggi del Nuovo Testamento, intorno, nei pressi, nei dintorni di Gesù, diciamo. Giovanni Battista. Qua avete alcuni articoli che sottolineano quanto Giovanni Battista sia ancora nella tradizione dei profeti, Elia, Isaia, Geremia, tutti i profeti molto collocati storicamente dalla Bibbia. L'esilio di Gerusalemme, l'esilio verso Babilonia, il ritorno dall'esilio, questi ebrei che devono sempre vincere e che alla fine fanno i conti con un Dio che, anche se lo portano in battaglia nell'arca dell'alleanza, non li fa sempre vincere. Questi profeti che dicono: ma c'è qualcos'altro, c'è il vostro comportamento, uomini di Israele. Bene. Arriviamo al tempo di Giovanni Battista, cioè al tempo di Gesù, venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e poi l'Elia che deve venire. Si configura la figura, cioè si delinea la figura di un profeta che si chiama escatologico, dell'escaton, parola greca che significa la conclusione, la resa dei conti finale sarebbe l'escaton. Cioè la fine del mondo. Ecco, nella mentalità ebraica antica la fine del mondo avviene annunciata, ma non c'è poi più tempo per convertirsi, perché ormai questo annunciatore è più un presentatore, no? Di un varietà ingombrante che si chiama la fine del mondo. E allora questo varietà, che è la fine del mondo, inizia con Elia, che non è il profeta Elia dell'Antico Testamento, ma una sua sorta di riproposizione in chiave ultima. Questo Elia che verrà e sarà l'Elia che deve venire. Che cosa raccoglierà? Tutto ciò che è stato vagliato dallo Spirito. Cioè lo Spirito di Dio ormai in mezzo a noi, serpeggia in mezzo a noi. Purifica nel senso che passa al vaglio. Voi sapete cos'è il vaglio? È quella specie di setaccio che deve eliminare le impurità più grosse. Vagliare vuol dire un primo filtro dell'umanità. Il secondo filtro sarà deciso dall'Elia stesso.
Gesù lo dirà meglio, lo dirà in maniera definitiva. Quel giorno, davanti al figlio dell'uomo, saranno portate tutte le genti, ed egli vi dividerà a destra e a sinistra, secondo di che cosa? Venite benedetti, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Via maledetti, avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere, avevo sete e non mi avete dato da bere. Le due squadre della bandierina saranno divise così, insomma. Lo Spirito Santo che parla per mezzo dei profeti, più che un profeta, dà voce, la voce del Consolatore che viene. Viene come testimone per rendere testimonianza alla luce, Giovanni. Io, in Giovanni lo Spirito compie così le indagini dei profeti, il desiderio degli angeli. Bella questa espressione, il desiderio degli angeli. È Pietro che legge questa cosa degli angeli. Gli angeli sono le creature spirituali, no? Che ci accompagnano nella nostra esistenza, ci accompagnano anche dopo la morte, perché sono affidate alla nostra anima che sopravvive alla nostra morte. Ma gli angeli in un certo senso sono feriti dalla morte di Cristo in croce, cioè le creature spirituali, sono spirituali. Ce n'è alcune anche incarnate sulla terra, quelli che noi chiamiamo proprio i santi, cioè sono feriti dal dolore del mondo, sono feriti da questo mistero del peccato, desiderano la fine dei tempi, desiderano questa ricapitolazione, da Bielesi diremo anche un po' Svizzeri, questo riordino della vita del mondo. Attenzione, perché anche i testimoni di Geova insistono molto su questo riordino, però oserei dire che la categoria morale, etica, non c'entra più niente con la Bibbia, anche se loro viaggiano con la Bibbia alla mano, ma non vado oltre per questione di tempo, poi perché qua abbiamo, spero che qualcuno di voi non lo sia diventato un testimone di Geova, che mi possa confutare, non mi piace non essere confutato. Maria, Maria è un profeta, la profezia in Maria, la parola di Dio è pienamente assorbita, ascoltata, metabolizzata, produce frutto, produce il Cristo. E poi Gesù, Gesù vive una dimensione profetica, anche se lui è il figlio di Dio, è proprio quello che i profeti hanno detto che deve venire, eppure per 30 e più anni Gesù è stato profeta di se stesso, con le parole, con le opere. Diceva oggi Ramasi, commentando i linguaggi della comunicazione moderna, che il Vangelo è pieno di messaggi da Twitter. Io confesso che l'avrò usato con degli amici un po' di volte, questo social network, cioè questo modo di comunicare col computer. Bisogna riempire solo 140 caratteri, quindi sono dei messaggini brevi che puoi mandare, non sono quelle lunghe cose che puoi mandare nella chat, in Facebook. Tu mandi questo, ebbene, Ramasi, vedete che bello, un uomo di lusso, quanti anni ha, comunque di una certa età, che resta aggiornato anche in questa modalità di comunicare, dice, ma il Vangelo è pieno di messaggi stile Twitter, cioè pensate per esempio una frase che sta in 140 caratteri e che è rimasta indelebile, date a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio, messaggio di Dio preciso, molto bella questa espressione, oppure quando portano la peccatrice davanti a Gesù con il sasso gemmato per ucciderlo e Gesù dice, ma sì, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono frasi che non ti vengono più via dalla testa, dal cuore, sono messaggi. Pensate Maria come riceve questo messaggio Twitter, sarai la madre dell'Altissimo, e dopo quell'imbarazzo che ho fatto ziano, ma io veramente non conosco uomo, come umano lei, no, sono divina, fa, tutto succede, avviene, no? Maria diventa
profeta nel senso che introduce nella storia il Cristo. E Gesù Cristo per i suoi primi 30 e più anni è portatore di se stesso. Gli stessi miracoli, le stesse grandi 5 epopee paragoniche del Vangelo secondo Matteo, sono un annuncio del regno, non sono la realizzazione piena del regno, se non in forma profetica. Perché poi quelle persone che sono state guarite da Gesù, in giro di poco tempo si sono ammalate e sono morte, magari anche peggio della prima morte. Sarebbero ritornati indietro a ringraziare il maestro, dire non potevi lasciarmi morire la prima volta. C'è questo grazioso libretto di Khalil Gibran, che più volte è citato, che si chiama Il sogno di Lazzaro, dove Lazzaro non è per niente contento di essere stato resuscitato, perché aveva trovato la sua metà, una metà è un po' orientalizzante, Khalil Gibran. In questo essere universale volavano queste due felici, dopo 4 giorni si vede ritrovato sulla terra nel sepolcro bendato e già anche puzzolente, non penso che si sia diradata la vabbè, basta. Queste sono le mie fantasie da fine lezione. C'è qualcosa di paradossale nei miracoli di Gesù. Cioè, è possibile che tutte le volte debba esserci un là da parte dell'uomo? E riprendere in giro, che cosa avete qua? 5 pani e 2 pesci? Portateli e si mette a moltiplicare. Cioè, se Dio fa dal nulla. Cioè, c'è qualcosa di comico nel Vangelo che uno lo legge con gli occhi profetici? Non è un compimento, capite? È un'indicazione di senso, di orientamento. Vuol dire, il resto capiscitelo da te. C'è l'intelligenza, ti ho creato libero, ti ho creato intelligente, volitivo, responsabile. E allora è in questo senso che Gesù userà quella frase micidiale, bellissima. Per ora non vi posso dire altro, perché non siete in grado di portare la verità. Lo Spirito Santo, il Paraclito, il Consolatore, non vi farà carezzine sulla testa. Il Consolatore non vi farà carezzine. Vi dirà la verità tutta intera. E voi la capirete. Ma dovrete aspettare il suo tempo. Cioè che sia compiuta il mistero di mia morte e resurrezione. Vedete, Cristo introduce se stesso nel mistero della pienezza. Annuncia se stesso. Questo suo compimento della volontà del Padre. Perché? Perché la categoria della libertà nostra, per capire la verità nello Spirito Santo, deve prima esprimere un'altra categoria che è la più grande di tutti. E qual è? Lo abbiamo detto tante volte. Dio stesso, che categoria è?
Amore.
Sì, amore mio. Lasciateci soldi per favore. Io la se ci pensate è coerente per realizzare in pienezza nel rispetto la mia libertà, per non violentarmi nell'intelligenza, perché la verità si posi attraverso uno spirito di pienezza che io posso capire finalmente prima. Perché lo spirito non arriva prima? Perché prima io devo conoscere l'amore, devo sperimentare se è vero che questo Dio che mi ha creato, che se ne sta in quell'attico bellissimo, in quella villa, è venuto per davvero, oppure è sceso un po' sulla terra per darsi piedi, ha fatto una comparazione, ha stretto le mani ai capi di Stato e poi se ne è tornato sul suo aereo privato. No, proprio nato come dal fango, inserito nel grembo di una vergine madre, cresciuto, andato a scuola, nella casa, cioè, come tante rivelazioni di tante religioni. Noi pensiamo di avere l'esclusiva rivelativa, ma potremmo paragonare, ma il cristianesimo però ha una categoria che le altre religioni hanno soltanto accennato, quando ce l'hanno, che è l'amore. E Gesù invece scommette tutto, la sua categoria, il suo essere Messia, non più profeta, Quando deve diventare veramente figlio di Dio, allora gioca tutto sull'amore. Veramente questa frase, non c'è amore più grande di questo, una frase convincente, secondo proprio il senso latino della parola convincere, cioè cum vincere, che lega il cuore, ti convince dentro, come una persona che dice ti fidi di me, tu la guardi in faccia e dici perché mi devo fidare di te? C'è un naso, una bocca, due occhi come tutti gli altri. Quanta gente bella di presenza ha fregato il prossimo. Eppure c'è qualcosa in te che mi convince. Come si fa a scegliere una persona per sposarla per tutta la vita? Come si fa? C'è qualcosa che ti convince, te lo deve dire il cuore. Ma anche nel matrimonio cristiano. Cioè, in fondo, Dio ha messo questa verità antropologica dentro tutti gli uomini, credenti e non credenti. Perché è la categoria dell'amore, è la categoria del convincimento, la categoria di capacità di legarsi. Non c'è nessuna attività umana, per quanto sia scientifica, che un certo giorno il più intelligente degli scienziati non dica al suo assistente guarda, fai così, fidati di me. E l'altro lo fa perché, a dispetto di tutte le formule, quell'ultimo passaggio si fida del suo maestro. Oppure quando vi hanno insegnato a guidare, a un certo punto dici, ma adesso tocca a me. Sì, vai, sei in grado. O sulla bicicletta, vostro padre che vi teneva il stellino della bicicletta, a un certo punto vi accorgete che l'ha mollato, si è fidato, e voi siete convinti che lui sa che voi siete in grado di andare. Questo è il principio della libertà, ma anche il principio dell'educazione, cioè della cura reciproca, della fedeltà, del prendersi carico l'uno dell'altro, del convincersi. Non c'è nessuna attività umana, anche la più asettica, formale, razionale, da laboratorio, che non abbia un frutto. Una mia amica che è andata a farsi il figlio in Spagna, cioè farsi il figlio vuol dire che è andata in una banca del Sena, a Madrid, e ha comprato questa cosa, no? E quindi questa bambina non avrà un padre, non saprà mai chi è suo padre, no? E subito mi è sembrata una cosa terribile, perché anche un figlio di un adulto, cioè un figlio adottivo, magari cercherà chi è suo padre, gli diamo questa possibilità. Ma una che sa che è nata così, non lo so, ecco, comunque poi alla fine è successo questo fatto. Cioè di questo uscire dal senso della relazione, di avere un prolungamento di se stesso. Oggi è possibile anche senza dover immaginare chissà quale tecnologia. Ma mi sono detto, e l'ho detto a questa mia amica, l'unica cosa che mi fa solo pensare è come facevi a fidarti di quelle persone che hanno dato a te quel seme. Perché comunque ti sei fidato. Perché hai pagato, perché sei andata fino lì, perché hai fatto questo viaggio. C'è un momento in cui nella vita uno si deve poi fidare, anche nella vocazione, se c'è l'altare, dice ma io non sono capace. Qualcun altro ti guarda in faccia, figlio, il Signore ti renderà capace. Perché... E tu ti fidi. Ed è assurdo umanamente, perché fidarsi vuol dire fare una scommessa nel tempo, di durata. Ecco, Gesù Cristo è il pastore, profeta, a un certo punto, l'avevo detto l'altra volta, diventa lo sposo che gioca tutto sulla categoria dell'amore. Per questo usiamo il termine sposo. Lo spirito della Chiesa negli ultimi tempi, stiamo sempre sulla linea del catechismo, la Pentecoste. Anche qui c'è una gestazione, no? L'abbiamo visto l'altra volta. La Pentecoste è, insomma, Gesù sulla croce poteva dire l'Evangelista morì, invece disse spirò, cioè emise lo spirito. Voleva dire qualcosa, se tutti e quattro gli evangelisti usano questa espressione. Che vengono proprio che tira questo fiato, che poi assomiglia a quel fiato che lui scalda sui discepoli quando li incontra dopo la risurrezione. noi crediamo questa cosa, se no non saremmo qui. Cioè, quei discepoli erano poi quegli apostoli, figli di nessuno dal punto di vista culturale, intellettuale, di carriera politica, erano pescatori, erano gente comune. È bello che ci sia, anche questo è coerente, capite, con l'amore. Non ha scelto gli intellettuali, non ha scelto gli scienziati, ha scelto gente tra noi, comune. A un certo punto ha detto Gesù, mi verrebbe da fare un gestaccio, e sotto la croce sono scappato. Ma poi è lo spirito che li riavvicina, questo Gesù che li va a riprendere uno per uno, che dimostra proprio l'amore con cui sulla croce ha dato la vita per l'umanità. Fino alla Pentecoste, 50 giorni, un tempo simbolico anche per gli ebrei, pentecostale nera, cioè questo tempo di pienezza, pentecostale. In questo giorno, 732, tirato la pagina, è pienamente rivelata la Trinità Santa. Da questo giorno il regno annunciato da Cristo è aperto a coloro che credono in Lui. Perché? Perché quel giorno di Pentecoste finalmente si sono riuniti tutti insieme e hanno pregato. Hanno fatto il passetto che dobbiamo fare noi. Oh, sembra facile, ma è difficilissimo. Mettere insieme 12 teste, questo, metti anche solo 3, metti neanche solo 2, non è facile. Perché non si è comunicato la prima volta che è apparso a lui? Anche questo è coerente. Perché ha aspettato, ha atteso che questo lavorio dell'amore li portasse tutti quanti a cercarsi l'uno con l'altro, a stare ad aspettare questa pienezza di comunione tra loro. Allora sì che la preghiera ha effetto. Del resto Gesù l'aveva detto: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, qualunque cosa chiederete al Padre lo otterrete. E loro chiedono lo Spirito e lo Spirito, perché li guida la verità tutta intera. Allora si dichiara questa verità, si dichiara al mondo, si dichiara alle nazioni. Lo Spirito Santo infine, qua siamo veramente al culmine, è dono, come ogni relazione diventa dono, come ogni vita deve diventare dono, che abbiamo figli, che non abbiamo figli, che siamo sposati, che non siamo sposati, che abbiamo una dimensione di vita consacrata, deve diventare dono la vita, perché questo Dio si è manifestato come dono. Quando diciamo il dono di Dio, questo genitivo di Dio è soggettivo, cioè non è una cosa che Dio dà, è Dio stesso, il dono che è Dio, capite? Se io tiro fuori queste chiavi, sono le chiavi di Padre Fabio, sono un oggetto, certo mi aiutano a entrare in camera, eccetera, a partire tutte le volte, ma trovare quella giusta, ma non posso dire che sono me, ma il dono di Dio è Dio stesso, il dono che è Dio. Dio è amore, l'amore di Dio non è un oggetto che Dio dà, l'amore che è Dio. L'espressione di San Giovanni nella sua prima lettera, San Giovanni aveva riposato col suo capo sul petto di Gesù, sapeva anche corporalmente cosa voleva dire la vicinanza con il Maestro. E lo sente dire nell'ultima cena più di tutti: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue donato per voi, per liberarvi dai peccati, per questa incorporazione, questo convincimento dell'amore. Allora, poiché noi siamo morti o almeno feriti per i peccati, il primo effetto del dono dell'amore è la remissione dei nostri peccati, la comunione dello Spirito Santo. E qui ci introduciamo al discorso della Chiesa che poi svilupperà Padre Giovanni. La Chiesa nasce così, nasce dal dono dello Spirito. Vedete, quindi nel credo c'è il Padre, il Figlio, che è la rivelazione del Padre, lo Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, e lo Spirito che è dono dell'amore, quindi genera la Chiesa, quando è una Chiesa sana, quando è una Chiesa credibile, quando è una Chiesa che prende sul serio la sua vocazione. E la Chiesa da cosa è caratterizzata? Essenzialmente dal suo essere umana, quindi impura, fatta di peccatori, ma purificata dallo Spirito. E purificata non vuol dire una volta per tutte con la bacchetta magica noi siamo i puri, il prete puro, no. Vuol dire noi siamo continuamente perdonati. E anche il perdono, perdono, è una estensione di questo dono dell'amore. Io ti perdono se ti amo. C'era una canzone qualche anno fa, adesso mi vengono esattamente le parole, un amico si perdona, ma io ti amo, c'era lei che probabilmente gliene aveva combinata qualcuno. Adesso non ricordo cosa avesse combinato, non ricordo un tipo di reato forse, però un amico si perdona, ecco. Capite come ci arriva anche la poesia laica a capire che il perdono è addirittura contenuto più piccolo dell'amore stesso in senso più ampio. Cioè quando uno ama è più che se perdonasse, quindi perdona sicuramente. Allora noi siamo continuamente rifatti dall'amore, ricostruiti dall'amore. I sacramenti della Chiesa dovrebbero essere un nutrimento di questo amore che noi accettiamo e che non è una tesserina per dire l'hai ricevuta anche oggi l'ostia, sei bravo, ma sfamati perché ne hai bisogno, perché quello è il corpo che ti incorpora l'amore, che ti pulisce dentro, perché a quella carne, a quel Dio che si è fatto carne per te puoi dare e ricevere amore, se no resti poca cosa nella tua libertà contraddittoria. Ma se sei libertà, quindi Dio non ti toglie niente, ma ti restituisce tutto, ma tu sai essere riconoscente, quindi prima di tutto riconoscere qual è il senso dell'amore e da dove proviene, allora tu puoi tutto. Quindi i sacramenti hanno questo progetto, la remissione dei peccati, in tutti i sacramenti. Ne parlerete, penso, con Padre Giovanni, perché avevamo un po' messo nel nostro piano, nella nostra linea di progetto, no? Di parlare proprio dei sacramenti come una grande rivelazione della Chiesa. Io abbiamo pensato anche di svilupparlo magari l'anno prossimo, questa idea dei sacramenti, di rivederli uno per uno. Cioè, di vederli proprio nel loro concreto, non tanto nella ritualità soltanto, anche in alcuni passaggi della ritualità, ma senza diventare pesanti, noiosi. Cioè cogliere il senso, perché Gesù ci ha lasciato questi segni. No? Quando tu vedi l'amore, quando tu senti l'amore dovresti avere tutto, ma l'uomo ha bisogno di segni, anche nell'amore. Allora qua abbiamo soltanto brevemente alcuni esempi di questa connotazione amorosa. Uno, sono i sette doni dello Spirito Santo, insistono tanto anche con i cresimali, no? Quando si prepara la cresima, a dire questi sette doni dello Spirito Santo, anche Federica glieli ho detti questi sette doni dello Spirito Santo, perché guai se non li sa, viene scomunicato. E viene tatuato sulla schiena e dice Padre Fabio come catechismo, una cosa un'infamia. Intelletto? Parlavo anche del Consiglio dei Ministri in questi giorni, il Consiglio mi è venuto subito in mente. E il profeta Isaia, sono nell'Antico Testamento questi famosi sette doni di Dio, basta con questi sette doni di Dio.
spiegarli, a dividerli in tre, in quattro, le robe dell'Antico Testamento comunque sono belle. Ma più belli sono i 9 frutti dello Spirito di San Paolo. Questo piacevano tanto a Monsignor Piola, ve lo ricordate Monsignor Piola? Diceva, caro, questi 9 questi 9 frutti dello Spirito, sai, amore, lui ancora rendeva la balanza, gioia, pace, quando diceva pace, perché nella lettera ai Galati, perché la lettera sulla libertà, con cui Paolo esprime ai Galati, questi abitanti della Galazia, cioè della Turchia, il desiderio in fondo di dirgli: ma che cosa serve il cristianesimo? Questi erano mezzi greci, quindi mezzi filosofi, politeisti e mezzi radicati nelle tradizioni ancestrali dell'Anatolia. Mi vai a parlare di Gesù, uno concreto che è vissuto con due gambe, due braccia, morto su una croce, non è facile. Non è facile. Infatti Paolo ne ha preso Dante, a Perge, lo dice quando lo racconta, no? Dice, ma come ho fatto a sopravvivere? Mi hanno lapidato 2 volte. A me sarebbe già bastata una, solo l'idea. Mi hanno fustigato 4 volte. Mi hanno buttato giù da un dirupo. Tutti sono stati, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Paolo introduce questa categoria, essere figli di Dio. Gesù aveva detto: chiamatelo Padre, Padre nostro, quindi implicitamente siamo suoi figli. San Paolo sviluppa questo concetto: se siamo figli siamo anche eredi. Quindi se Dio ha tutto e però ci ha mandato il suo figlio che ci ha chiamato fratelli, anche noi siamo diventati figli per adozione, siamo anche noi eredi e quindi avremo anche noi tutto, proprio perché questo figlio è morto per noi e quindi ha lasciato un testamento, un nuovo testamento, una nuova alleanza. Anche questo è coerente. E poi ci sono queste immagini, io ho messo quella in negativo del Vangelo secondo Marco, capitolo 7, che dice Gesù stesso, no? E dal cuore dell'uomo che vengono i pensieri cattivi. Allora, i pensieri cattivi contrastano lo spirito. Allora potremmo dire che lo spirito si sviluppa quando un po' per volta si combattono questi pensieri cattivi. Quindi c'è una linea spirituale che introduce Gesù, anche un cammino di crescita della propria persona. Non è tutto soltanto dato così magicamente. C'è anche da parte nostra un bisogno di iniziare un cammino concreto. Ma il progetto è questo, del Cristo capo del corpo. Cioè lui è risorto, non è più morto, quindi è vivo da qualche parte. Questa è la nostra fede. Senza questo, dice Paolo, sono scemente quelli che andate a predicare. Cioè, se noi crediamo che questo uomo è vissuto ed è risorto, si è fatto vedere a quei poveri pescatori paurosi che sono morti tutti martiri per lui, e di questo abbiamo prove storiche inconfutabili, allora io ci credo, posso crederci a me. E questo Cristo che si colloca lì diventa il capo di un corpo al quale, immaginate un alveare che va formandosi, uno sciame d'api, no? Intorno alla regina. Un'immagine, no? Cioè di questa Cristo che è capo del corpo, che è in pienezza, gli è restituito anche il corpo, la divinità. Cioè la risurrezione è una configurazione di eternità, di pienezza, anche nel corpo. Per cui il cristianesimo non disprezza il corpo, non dovrebbe mai sembrare un disprezzo del corpo. Anzi, è l'esaltazione della divinizzazione dell'uomo, la possibilità di diventare come Dio. E in questo senso essere configurati come membra del suo corpo, compaginarsi, cioè unirsi a lui un po' per volta. E non tutti uguali, perché la mano non è il piede, dice San Paolo, se tutto fosse mano dove sarebbe posto per l'udito, se tutto fosse piede dove sarebbe posto per prendere le cose. Ognuno nella chiesa, nella storia, ha una sua dimensione, una sua personalità, un suo progetto.
ma Dio ama tutti secondo la loro specifica collocazione. Sacramenti, vedete come è diverso, scusate, dall'essere universale dell'induismo, per esempio. Essere nel grande mare dell'essere, no? Quanti oggi dicono sono buddista, ma non sanno neanche questa differenza, sono tutti al rispetto. Cioè un conto è un livello di energia, dove tu vieni incorporato a un'energia cosmica, però diventi una goccia nel mare, basta. Diverso è questo modello, dove ognuno è un membro preciso di un corpo, dove ognuno ha un ruolo, una sua personalità, che non viene a smentire quella della terra, semmai la purifica, la perfezione. Infine questo discorso, le meraviglie di Dio offerte ai credenti nei sacramenti della Chiesa portano i loro frutti nella vita nuova in Cristo. Qua, vedete, sono citate la seconda, terza, quarta parte del catechismo, perché il catechismo della Chiesa Cattolica parte proprio, la sua prima parte importante, col credo. E poi, in quest'ultimissimi articoli annuncia la terza, quarta, seconda, terza, quarta parte del catechismo, quindi capitoli enormi, grossi, eh? Infine, il tema della preghiera. La preghiera che è comune a tutte le religioni. C'è anche una preghiera laica, potremmo dire, persino c'è una preghiera atea, per certi aspetti, che è la preghiera paradossale per eccellenza, la preghiera alla Nietzsche, cioè quella che va contro la durata del tempo, il desiderio di essere un frammento impazzito del cosmo che però esprime tutta la sua potenza adesso. Il nichilismo di Nietzsche non è che si fonda su un'ideologia del nulla, nichilismo penseremo al nulla nel senso, ma è nulla nel senso della durata, nel senso della fedeltà, no, c'è solo la pulsione, c'è soltanto il momento di esplosione dell'essere, l'esplosione dell'io, perché poi tutta la vita passa dopo. Poi, sappiamo che atto di danni ideologici può produrre un'ideologia del genere, però fondamentalmente c'è una preghiera dentro, cioè ognuno deve rivolgersi a questo Dio impazzito, Dio del caos, di dargli la forza di essere deflagrante, di essere una esplosione. Quindi anche il nichilismo, cioè l'ateismo ideologico, ha una sua forma di invocazione, quindi di preghiera, paradossale. Ecco, concludiamo con le parole ancora di Giovanni Paolo II, sempre dalla enciclica Dominum et Vivificante, che è abbastanza lunga. Se vedete, in questi tre incontri siamo arrivati all'articolo 7, proprio solo per indicare di andarvi a leggere il resto se vi interessa, perché è impossibile scegliere, sono tutte perle, espressioni che si concatenano, come si fa a scegliere una cosa piuttosto che l'altra? Io sono andato un po' di conseguenza, ovviamente c'era un senso. Il mistero, anzi, se vuole leggere la Lina, per esempio, no, vuole leggere Tua Marita, sì,
strano. Il mistero di un Cristo nella sua globalità è di la fede, poiché è questo che introduce opportunamente l'uomo nella realtà del mistero rivelato. Il divare la verità tutta intera si realizza dunque nella fede e mediante la fede, il che è opera dello Spirito di verità ed è frutto della sua azione nell'uomo. Lo Spirito Santo deve essere in questo la suprema guida dell'uomo, la luce dello spirito umano. Ciò vale per gli apostoli, i testimoni oculari, che devono ormai portare a tutti gli uomini l'annuncio di ciò che Cristo fece e gli insegnò, specialmente dalla sua croce e dalla sua risurrezione. In una prospettiva più lontana ciò vale anche per tutte le generazioni dei discepoli, dei confessori del Maestro, poiché dovranno accettare con fede e confessare con franchezza il mistero di Dio, operante nella storia dell'uomo, il mistero rivelato che di tale storia spiega il senso definitivo.
Tra lo Spirito Santo e Cristo sussiste dunque nell'economia della salvezza un intimo legame, per il quale lo Spirito opera nella storia dell'uomo come un altro consolatore, assicurando in maniera duratura la trasmissione e l'irradiazione della buona novella rivelata da Gesù di Nazareth. Perciò, nello Spirito Santo Paraclito, che nel mistero e nell'azione della Chiesa continua incessantemente la presenza storica del Redentore sulla terra e la sua opera salvifica, risplende la gloria di Cristo, come attestano le successive parole di Giovanni: egli, cioè lo Spirito, mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà.
Ecco, vorrei proprio concludere con voi tutte queste riflessioni con questa frase del Vangelo che dice: ogni volta che avete fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E questa è una frase da Peter, da 140 caratteri. Vuol dire che noi non facciamo la carità, ma proprio come dice quest'ultimo passaggio di Giovanni Paolo II, noi ci nutriamo della carità, cioè ci nutriamo di Gesù, nel senso che prenderà del mio e lo consegnerà a voi, alla storia. San Pietro si chiede nella sua lettera, sembrerebbe leggere, perché continua questa storia del mondo, ormai si è tutto rivelato, perché c'è un mistero dentro di pienezza. Tanti più devono essere gli amici di Dio, tante più devono essere le persone convinte a poter scegliere. Fino a quando? Finché non sarà composto questo corpo, perché il corpo deve composto. Noi non lo sappiamo, però sappiamo che Gesù si sta spendendo, cercate di capire bene, si sta spendendo, prenderà del mio e del mio, vuol dire che noi non è che ci nutriamo, per esempio facciamo un caso un po' materiale, le ostie, l'eucaristia, la comunione, non è che sia soltanto un distribuire qualcosa, sì, il corpo di Cristo, ma è come se noi portassimo del corpo di Cristo nella storia, prendessimo da lì, lo trasferissimo qui perché lì ritorni, però attraverso una scelta, per esempio di fare la comunione, cioè di essere in comunione con Lui. Capite? La volontà diventa atto e diventa sostanza, e la sostanza diventa volontà. Due persone che fanno l'amore, che è un atto di volontà o di scelta più approssimativa, ma può diventare sostanza se fanno un figlio, se cementano la loro unione, ma poi quella sostanza può diventare un'ulteriore volontà libera. Quindi andare a prendere i sacramenti non è simbolo, ma è proprio partecipare di questo gioco tra la libertà, la volontà e la sostanza, far diventare carne l'amore. Ecco, vorrei dire questa come ultima parola: far diventare carne l'amore. E la carne, e non è una carne qualunque, è proprio la carne del Signore, cioè la carne di questo Dio che ci ha pensato. Come invito quaresimale, vi invito a ripensare in questo senso, nel senso di scoprire in Gesù il dono e negli altri il volto di Gesù, le sette opere corporali e le sette opere spirituali di misericordia che avevamo trattato nel 2007 nella catechesi, che vi ricordate per alcuni secondi, dar da bere, da mangiare gli affamati, dar da bere gli assetati, vestire i nudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Le sette opere spirituali: consolare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare le persone moleste e pregare per i figli e per i morti. Beh, la storia del cristianesimo si è costruita su tutti questi gesti semplicissimi, no?
che però a volte possono essere anche molto costosi, e su questi gesti, e su questi gesti che, ma non ti preoccupare, che ancora per coronare, e su questi gesti che si configura la testimonianza e anche la persecuzioni, non adorerò l'imperatore, non andrò in guerra contro gli inermi. Chi non lo faceva, l'imperatore lo ammazzava, no? Però sono opere di misericordia di non farlo. Un gesto semplice, di incoscienza, non lo faccio. Non lo farei, ti ammazzo, per mia parte. Però il cristianesimo ha detto l'anima, che grazie a questo.
Grazie.